ma più che altro cercando di farci, di riflettere tutti insieme su questo appassionante, davvero mistero che sono le civiltà intelligenti extraterrestri che tutti noi speriamo che possano esistere, che un giorno ci possano davvero contattare. Allora, questa sera dividerei un po' questo nostro incontro in momenti diversi. Innanzitutto vediamo cosa è successo quel primo settembre del 2004 alle ore 17 italiane e poi cercheremo di vedere cosa si sta facendo per studiare l'arrivo di segnali di civiltà intelligenti extraterrestri e poi vediamo se gli altri ci possono aver ascoltato o ci stanno addirittura ascoltando. E infine mi ero posto una domanda quando abbiamo pensato a questo incontro: ma se qualcuno ci ha ascoltato, se qualcuno ci ha scoperto, perché ancora oggi non si fa vedere? Ecco, ho tentato di dare delle spiegazioni, non certo esaustive, non certo le uniche, ma magari poi anche con il vostro contributo, il vostro dibattito, potremo andare un po' più a fondo. Allora, questo primo settembre 2004, intorno alle 5 di sera, esce questo articolo, non importa se non lo leggete, vi dico io riassunto, è un articolo sulla rivista New Scientist e dice che sembra un misterioso segnale, arriva dallo spazio e poi leggendo l'articolo si dice che arriva da 1000 anni luce. Beh, sono le 5 di sera e cosa succede? I giornali, le televisioni che così hanno avuto come rimbalzo la notizia dell'ANSA fanno clamore su questa notizia e tutti quanti rilanciano la notizia. Allora, è vera, non è vera, è arrivato davvero un segnale da lassù? Prima di dare una risposta e poi prima di vedere anche un po' come nascono a volte le notizie e come vengono interpretate, diciamo due parole su questi due grandi organizzazioni che studiano la vita intelligente extraterrestre. Allora, il SETI e il SETIOM, forse sicuramente ne avete almeno sentito parlare. Che cos'è il SETI? Il SETI, come vedete, sono le iniziali di quattro parole: Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè la ricerca delle intelligenze extraterrestri. Si propone non solo, forse come qualcuno erroneamente pensa, di ascoltare i segnali, ma si propone di studiare tutte quelle che sono le possibilità di vita intelligente nell'universo. Quindi trovare tutte quelle che potrebbero essere le possibilità di riuscire a comunicare con gli extraterrestri. Il SETIOM invece che cos'è? Il SETIOM è un esperimento scientifico e che diciamo utilizza le persone volontari come tutti noi potremmo esserlo, che connettendosi a internet possono dare la possibilità al SETI, a quell'organismo, di analizzare dei dati che arrivano dallo spazio, quindi è mettere a disposizione il proprio computer per elaborare dei dati, ovviamente per le possibilità che i computer da tavolo, i computer anche portatili possono fare. Allora, questi due organismi sono interlacciati tra di loro, di là ci sono gli scienziati che ascoltano, che analizzano e che studiano. Il SETIOM è una cosa che penetra nelle nostre case, a cui noi tutti possiamo partecipare. E questi due elementi ve li ho detti proprio perché sono loro la molla che hanno fatto scattare quello che poi tutti i giornali hanno riportato. Allora, forse vi deluderò immediatamente nel dire che purtroppo la notizia non era una vera e propria notizia. Poi vi spiegherò in due parole cosa è successo. Ma questo scritto in inglese, e non è assolutamente, non è un problema per chi non sa l'inglese, io l'ho messa perché è quella stessa scritta che avete visto prima, con ho sottolineato in rosso gli errori che ha fatto questo giornalista. Purtroppo la rivista New Scientist, anzi non purtroppo, la rivista New Scientist è una delle riviste più importanti, non a livello inglese, ma a mondiale, di diffusione delle notizie, come è davvero una fonte in cui verso la quale un giornalista, comunque un appassionato di scienze, eccetera, eccetera, si rivolge con quella diciamo, sicurezza, certezza che la notizia è stata prima vagliata, studiata e così via. Ecco, in questo caso non è stato così, perché in quello spazio rosso, in quelle scritte rosse che voi vedete, lì c'è scritto che per due volte da questa regione gli astronomi hanno avuto la conferma di un determinato segnale. Sotto dice che un segnale è stato più forte degli altri. Voi capite che una persona che non si intende di queste cose viene colpito. Poi là sopra si dà il nome di questa stella e si dice che viene dalla questo segnale viene dalla costellazione, in mezzo alla costellazione tra i Pesci e gli Ariete, e sembra arrivare da 1000 anni luce. Beh, voi capite che uno leggendo una cosa del genere dice, cavoli, c'è il punto da cui è arrivato, il segnale è stato ripetuto 2 o 3 volte, il segnale è molto forte, allora ovviamente qualche cosa ci ha chiamato. Soltanto in fondo dice che è probabile, è possibile che questo segnale possa anche essere un segnale artificiale o di un qualcosa che ancora è sconosciuto. Ma ormai la notizia sfugge, per cui ecco che i giornali incominciano a scrivere, le televisioni incominciano a scrivere, tutti noi, diciamo, si diffonde la notizia che qualcosa dallo spazio, cioè un segnale dallo spazio extraterrestre è arrivato sulla Terra. Allora, non è così. È probabile però, adesso lo vedremo, andremo ad approfondire, eccetera, eccetera, vediamo cosa c'è di vero dietro questa cosa, però non è come è stata annunciata questa notizia, non è vero che un segnale sicuramente extraterrestre è partito da là e noi l'abbiamo captato 2 volte. Allora, desidero fare un po' di chiarezza per chi forse non ha avuto tempo per poterla fare, andando un po' a fondo vuol dire che ovviamente ho parlato per mail con questi ricercatori del SETI, ho parlato con i ricercatori del SETI italiano, prima di tutti il professor Montebugnoli di Bologna, che partecipa a questa ricerca, e con lui ho avuto un lungo colloquio, il quale mi ha chiarito che cosa è successo in quel giorno. E vedrete che sarà semplice anche capirlo, ma ciò non toglie che davvero ci sono dei segnali estremamente interessanti e vedremo che cosa possono essere. Allora, cerchiamo di fare un piccolo passo indietro, no? E approfondiamo che cos'è questo benedetto SETI in modo tale che possiate capire che cosa si sta facendo, come la scienza sta affrontando l'argomento ricerche intelligenti extraterrestri. Voi sapete che quando si tocca questo argomento i casi sono 2, o si parla di UFO oppure si dice ma no, non è una cosa che noi possiamo trattare perché è talmente improbabile, no? Gli scienziati, è talmente improbabile che è inutile mettersi a spendere soldi e così via. E purtroppo questo è il ragionamento che viene fatto in quasi tutti gli ambienti scientifici, per cui il SETI viene sostenuto dai privati, cioè è un'organizzazione che è sostenuta da persone che pagano una certa cifra all'anno per mantenere in piedi questa ricerca scientifica. Allora, al di là di quello che vedete scritto a sinistra, che è quello che vi ho detto prima, cioè ricerca tecnologica per ascoltare, per proprio decodificare meglio i segnali che arrivano dallo spazio, voi guardate quello che c'è scritto sulla destra, che sono gli attuali progetti di cui si occupa questa ricerca extraterrestre, interessantissimi, affascinanti come ciò che qualcuno di voi ha visto nel film Contact. È davvero così quello che succede, non è un film poi così di fantascienza, è un film di fantascienza nella seconda parte, quando arriva il segnale, eccetera, eccetera, ma il lavoro che fanno i ricercatori è stato proprio, diciamo, interpretato nel giusto modo. Allora, lì ci sono, vedete, 4 grosse categorie, c'è il progetto Phoenix, l'Allen Telescope Array, l'Optical SETI e altri progetti. Allora, vediamoli un po' uno per uno questi e vediamo che cosa si sta facendo. Allora, il progetto Phoenix nasce nel 95, in Australia viene utilizzato in parte, ovviamente non tutto il giorno, non per tutto l'anno, ma in parte questo radiotelescopio per ascoltare una fetta di cielo. Nello stesso tempo, al cielo settentrionale viene indicato, viene scelto come radiotelescopio questo di Green Bank per ascoltare e vedere, no? Ascoltare nel senso che essendo un radiotelescopio capta le onde radio, non capta i segnali visivi, quindi capta le onde radio del cielo nord, quello che noi possiamo vedere. In Australia noi non possiamo mettere un radiotelescopio che osservi il cielo sud, ecco che era stato scelto questo. Allora, i finanziamenti vanno e vengono, si va dal 95 fino al 98 per accogliere queste informazioni che arrivano dal cielo. Allora, questi radiotelescopi possono ascoltare tante frequenze, no? È come quando noi giriamo sulla manopola della radio le stazioni radio e noi sappiamo che ad ogni stazione arriva un determinato segnale. Allora, i radiotelescopi possono ascoltare milioni, miliardi di frequenze ascoltando il cielo. Ne sono state scelte alcune, perché altrimenti si avrebbe avuto una tale quantità di materiale poi da ascoltare, da analizzare, che voi capite era praticamente impossibile, bisognava costruire dei computer così potenti che veramente non era possibile concepire una ricerca di questo tipo. Allora si sono scelte inizialmente delle frequenze ben precise, vedete, sono state scelte le frequenze tra 1000 e 3000 MHz. Non fatevi impressionare, per chi non è addentro nella fisica o nella matematica, da questi valori. Cosa vuol dire 1000, 3000? Tutti sappiamo che la nostra stazione del cuore, quella della radio, è a 95.5, quella che ascoltiamo un po' meno è a 102.3, è la stessa cosa. Sono frequenze, no? La frequenza nella quale si ascolta un segnale che arriva dal cielo. Perché tra 1000 e 3000? Ve lo spiego subito dopo. Allora, per ascoltare queste frequenze, cosa hanno fatto gli scienziati? Hanno suddiviso tutte queste onde che arrivano dallo spazio in ben 2 miliardi di canali. Cioè, voi pensate, si sono messi lì, è come se voi avete la radio in casa vostra e voi le volete ascoltare tutte le radio. Per fortuna sono soltanto una cinquantina, altrimenti impazzireste. Lì sono riusciti a sezionare questo rumore di fondo che lo vedete in quella fotografia, è proprio reso visibile, questi segnali che arrivano dallo spazio, sono stati suddivisi in 2 miliardi di canali e questi canali ci si è messi ad ascoltarli uno a uno. Poi, dopo il 98, si è avuta la grande fortuna di poter utilizzare questo radiotelescopio. Quelli di prima avevano una dimensione di 60 più o meno metri di diametro. Questo, pensate, 305 metri di diametro, un orecchio gigantesco che ascolta lo spazio, no? Allora, con questo radiotelescopio, dal 1998 ad oggi, sono state ascoltate, cioè sono state prese di mira 800 stelle. Questo radiotelescopio veniva affittato per un certo periodo dell'anno, circa 4 settimane, 6 settimane, a seconda dei costi che questo chiedeva e a seconda della disponibilità, veniva affittato proprio agli ascoltatori del cielo per questa finalità e per appunto un periodo che va dalle 4 alle 6 settimane. L'ultima osservazione, perché adesso questo progetto è terminato proprio quest'anno, proprio pochi mesi fa, è stata quella stella HD 1619, eccetera eccetera eccetera, che si trova a 88 anni luce da noi. Ora, tutta questa mole di ascolto non è che c'era lì uno con l'orecchio e ascoltava, no? Cosa è successo? Che è stato preso tutto questo materiale, è stato immesso nei calcolatori con la speranza di trovare finanziamenti che potessero essere poi messi a disposizione di ricercatori che si fossero messi lì ad ascoltare tutte le stazioni che arrivavano dallo spazio. C'è stato questo colpo di genio di qualcuno di un po' di anni fa che ha detto: ma perché non chiediamo a dei volontari di fare questo lavoro? Ed ecco che allora è nato il SETIOME, cioè è stato distribuito, sono stati distribuiti questi segnali a tutti i volontari che si collegano, e poi vediamo come, perché il lavoro non è certamente finito. Allora, uno dice: ma io come faccio a essere certo che se mi arriva un segnale dallo spazio riesco a identificare che un segnale è davvero intelligente, tra virgolette, che è qualcosa di diverso dal rumore di fondo? Beh, hanno fatto non uno, ma 10, 100, 1000 prove con questa sonda. Questa è la sonda Pioneer, che è partita negli anni 70 per andare a studiare Saturno, i pianeti esterni del Sistema Solare, Giove e Saturno, e adesso, pensate, si trova a 10 miliardi di chilometri da noi, 10 miliardi, cioè ha raggiunto i confini del Sistema Solare. E con una, e questo è l'incredibile anche bravura dei tecnici così, con una radio che ha una potenza di una lampadina da 10 watt, noi è una pila in pratica, lancia un segnale verso la Terra e ancora manda informazioni. E con quell'apparecchione bestiale che avete visto prima o con altri radiotelescopi si capta e si analizza questo segnale. Allora, questa è stata utilizzata per dire, cioè, per provare, no? Nel fondo del cielo, se arriva questo segnale debolissimo, noi lo riusciamo a scoprire? Sì, ed è lì rappresentato da quella striscia che vedete sulla sinistra, che è veramente un po' diversa da tutto il resto. Qui bisognerebbe entrare, ovviamente, nelle formule matematiche, formule di fisica, così non è questo né la sede né il luogo, altrimenti fra due minuti vi trovo tutti addormentati e finito la storia. Io invece vorrei che voi continuaste a seguirmi. Allora, è certo però che questo è possibile. Vi dicevo prima che vengono analizzati questi segnali. I segnali più interessanti, quelli che fanno più gola agli astronomi, sono quelle di quella frequenza che voi vedete lì, cioè tra i 1415 e i 1425 MHz. È come dire, io sono su una radio e so che la stazione che mi piace di più è quella lì a 96,3, allora cosa faccio? Punto, no? Continuo a girare la manovella per sintonizzarmi su quella frequenza e si ascolta in modo particolare quel valore della frequenza. Perché quel valore della frequenza? Che significato ha? Chi lo sa, vabbè, chi non lo sa, lo chiamano, vi dico, lo leggete là, le waterhole, cioè la pozza d'acqua. Cosa fa nella foresta gli infiniti animali che ci sono alla sera? Cosa fanno? Vanno alle pozze d'acqua. Allora, è un punto in cui si accentrano tutti gli animali nella foresta. Quella frequenza è una frequenza che, secondo gli astronomi terrestri, i setologi terrestri, è una frequenza che tutti nell'universo dovrebbero conoscere. Perché? Perché è la frequenza alla quale vibra l'atomo di idrogeno. Tutti gli atomi hanno una loro frequenza di vibrazione, è proprio l'atomo in sé che vibra, che emana questa radiazione. Questa radiazione è nota in tutto l'universo, perché? Perché l'idrogeno è l'elemento che è il più abbondante in assoluto in tutto l'universo, quindi qualsiasi civiltà appena è in grado di studiare i fenomeni che avvengono nell'universo conosce l'idrogeno e conosce questa frequenza, altrimenti non conoscerebbe nemmeno i radiotelescopi. Allora, se tutti noi conosciamo l'italiano, tutti noi ci parliamo in italiano, e allora si pensa che nell'universo chi conosce questa frequenza debba tentare di comunicare con gli altri sfruttando questa frequenza. È come se dalla radio amata da noi che ascoltiamo uscisse una portante, no? Cioè, immaginate che da questa sera tutte le radio smettessero di suonare, ma mandassero fuori tutti quanti un fischio. L'interesse innanzitutto passi, ma se voi mettete le cuffie, ascoltate questo fischio, ne sentite uno che sopra questo fischio fa tip, 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 vi viene il dubbio, perché quel tip potrebbe essere un segnale su quella frequenza che dice io sono qui e mando fuori un segnale su questa portante, si chiama così, no? Su questo filo conduttore, che è proprio la frequenza dell'idrogeno, io lo modifico leggermente. Ecco perché allora è importante questa frequenza. Benissimo tutte le altre, perché noi siamo qua a ragionare così, ma immaginate voi se, tornando indietro di 40 anni, come avrebbero ragionato gli astronomi di 40 anni fa che magari non conoscevano la frequenza del waterhole e pensavano un'altra cosa, no? Allora, bella questa storia, dice, siamo veramente bravi, hanno capito questa roba, però pensate invece magari gli astronomi che ci sono sul pianeta Papalla che cosa hanno scoperto? Quelli hanno scoperto magari che i neutrini dell'universo emanano tutti una certa frequenza. Noi siamo ancora indietro di 150.000 anni prima di scoprire quella frequenza. Loro dicono, chiaro che se c'è qualcuno intelligente usa quella frequenza lì. Quindi capite che sì, è sicuramente una buona strada, ma questa buona strada non è certamente l'unica che si deve percorrere. Anche perché noi abbiamo l'opportunità di ascoltare 100.000 frequenze. Allora gli astronomi non si sono tirati indietro e hanno detto, bene, ascoltiamole tutte, già che ci siamo, captiamo quelle lì, già che ci sono i volontari che ci aiutano a fare questo lavoro, noi ascoltiamo tutto, in particolare quella frequenza, ma tutto quello che i radiotelescopi riescono a percepire lo comunque analizziamo. Anche perché viene fatto questo duplice lavoro? Perché purtroppo l'interferenza dei 1400 MHz che avete visto prima è facilmente alterabile, diciamo così, da interferenze radio, soprattutto di aerei, cioè questi interferiscono su questa radiofrequenza. Noi ci fanno spegnere i telefonini quando andiamo su, ma loro non lo sanno che interferiscono con gli extraterrestri e il danno è un po' maggiore se fosse vero. Comunque la realtà è questa. Allora, per evitare che ci sfugga magari un segnale, ecco che si tentano anche altre strade. Negli ultimi anni, proprio perché anche noi ci siamo un po' evoluti, abbiamo scoperto che cosa sono i raggi laser, qualcuno ha detto, ma non è che magari invece di mandarci la radio qualcuno pensa di mandarci la televisione? E allora, sapendo che gli impulsi, laser possono essere talmente potenti da percorrere distanze di anni luce, ecco che è nato l'idea di utilizzare degli osservatori, proprio dei telescopi veri, come sono stati utilizzati i radiotelescopi, cioè osservare delle stelle particolari perché hanno un interesse particolare, che possano, attorno alle quali ci potrebbero essere dei pianeti, su quei pianeti ci potrebbe essere un'intelligenza extraterrestre. Ovviamente si fanno delle scelte a tavolino, cioè non si va a vedere, se noi sappiamo che c'è una pulsar, voi sapete che una pulsar è una stella morta, no? Ormai, che non, impossibile che abbia un pianeta con vita, ma si vanno a vedere quelle stelle che sono il più simili possibili, al nostro Sole e sulle quali ci può essere appunto la possibilità di intelligenza extraterrestre. In questo modo sono nate dei centri di ricerca nel mondo, non sono tanti, sono due o tre, a Berkeley è uno di questi, che anziché ascoltare osservano. Osservano che cosa? Degli impulsi che hanno inferiori a un miliardesimo di secondo, perché si ipotizza che se io devo comunicare con un altro, utilizzando il raggio laser, non mando degli impulsi, uno adesso, uno fra 10 minuti, un altro fra 20 minuti, ma mando degli impulsi uno dietro l'altro con una frequenza di quel tipo, perché nell'universo impulsi laser con quella frequenza non dovrebbero esistere, almeno per quella che è la nostra conoscenza terrestre, non dovrebbero esistere impulsi di quel tipo. Le interferenze terrestri non dovrebbero esistere, non ci sono effettivamente, ci possono essere interferenze che vengono da fenomeni di quel genere, vedete, raggi cosmici, decadimenti di elementi radioattivi che possono creare degli impulsi simili a quelli del laser, però sono facilmente identificabili e capibili che non si tratta appunto di segnali davvero extraterrestri. Ecco, esente questo sistema, quindi di ascoltare, di vedere segnali extraterrestri, è esente da interferenze terrestri e ad oggi sono state studiate ben 300 stelle, quindi tutte le sere qualcuno guarda verso quella stella, tutte le sere per modo di dire ovviamente, cioè quando io ho affittato quel telescopio per fare quel tipo di ricerca, allora quelle sere faccio passare quelle stelle per vedere se per caso mi arriva un segnale di questo tipo. Questo SETI nuovo, di nuovo tipo, viene chiamato COSETI perché uno dei primi osservatori che ha fatto questo tipo di ricerca è il Columbus Optical SETI, Observatory, da qui il nome di COSETI. Ecco, e questa nuova se ne sente forse parlare troppo poco, però questo è un nuovo tipo di ricerca che viene portato avanti da una parte, da quell'osservatorio, e poi ci sono altri osservatori nella parte meridionale del mondo che fanno lo stesso tipo di ricerca. Allora, se noi torniamo indietro nella prima diapositiva, vi ricordate che c'era il Phoenix, poi c'era appunto l'Optical City e poi c'è questo interessante forma di ricerca che è il Serendip. Se voi leggete in inglese Search for Extraterrestre, Radio Mission, è la stessa cosa del SETI. Viene dato un nome diverso perché è semplicemente un altro ente che fa questo tipo di ricerca dell'Università di Berkeley. Utilizza lo stesso identico concetto del Phoenix, che è finito quest'anno, perché in questo momento sono finiti i fondi, ma non perché non ce ne sono più, ma è finito questa prima parte del progetto, e invece questo Serendip, con finanziamenti purtroppo sempre molto molto limitati, sta andando avanti, e sta andando avanti con diciamo diversi radiotelescopi. Uno è quello di Arecibo, lo stesso che utilizzava il Phoenix, e poi c'è un SETI anche in Australia, che con questo gigantesco telescopio da 64 metri di diametro sta scandagliando di nuovo il settore meridionale. Ecco, attenzione che uno non è che dice, cosa ci impiego a guardare il cielo, no? Metto lì la parabola, 10 minuti lo giro tutto. E non è assolutamente così, cioè io ho soltanto delle ore innanzitutto per quelle frequenze che mi interessano davvero, quindi devo combattere con gli altri ricercatori. Ho un settore di cielo limitato, perché soprattutto con il radiotelescopio di Arecibo, che è dentro è un piatto praticamente dentro nella foresta, non è come questo che può girare, è là fermo ed è il cielo che gli passa sopra. Quindi se io per puro caso ascolto un segnale oggi, non è che domani mattina, non è che domani sera o domani mattina, perché il radiotelescopio non ha problemi di giorno e di notte, posso puntarlo di nuovo lì. No, devo aspettare magari 6 mesi che il cielo mi ritorni nelle medesime condizioni. Quindi capite che l'osservazione di questi segnali è estremamente complessa, proprio perché i radiotelescopi non sono a disposizione di tutti. Sono a disposizione di tutti, non solo del SETI, e questa è la grande fregatura. Anche l'Italia partecipa a questo progetto, esiste il SETI Italia, forse molti lo conoscono, qualcuno no, il radiotelescopio più importante è quello di Medicina, che si trova vicino a Bologna, che anch'esso sfrutta tutti i segnali che vengono utilizzati dagli altri ricercatori per studiare le loro cose, le galassie, eccetera, eccetera, vengono poi analizzati da questi ricercatori con questo intento, per vedere se c'è un segnale davvero intelligente. Anche il SETI Italia vorrebbe fare un SETI Home italiano, sta programmando questa cosa. Ci vogliono dei finanziamenti, perché comunque ci vuole un computer bello potente apposta lì e tutte queste storie. Voi sapete che la ricerca italiana com'è, figuriamoci per il SETI. Quindi c'è una speranza che ormai da 4-5 anni che va avanti, però insomma si spera che prima o poi arrivi. Ecco, da Medicina sperano in 6 anni di studiare il 50% del cielo a loro disposizione, cioè di poter studiare quasi tutte le stelle interessanti. Quando si dice una parte del cielo, non vuol dire che si studia tutto, non si va a studiare una galassia, si studia una stella che è particolarmente interessante per questo tipo di ricerca. Quindi anche noi in questa ricerca siamo dentro al meglio. Ecco, questo era per quanto riguardava il SETI italiano. Questo è un altro osservatorio che studia con con l'Optical SETI, quello di Harvard, e guardate cosa hanno fatto: hanno già studiato ben 5.000 stelle con questo tipo e 274, diciamo, segnali luminosi, mettiamoli in questi termini, sono interessanti, sono risultati interessanti, cioè ci sono questi segnali che risultano, vale la pena approfondire, e che una ricerca che faranno naturalmente nei prossimi anni. Ok, allora questo è il presente, no? Quindi, riassumendo, un progetto che è appena terminato, il Phoenix, ma che non vuol dire che è definitivamente morto. È questo progetto, è un budget, è terminato, adesso nel 2005 magari ne parte un altro. C'è il Phoenix, c'è il Serendip, che invece è in attività. E c'è questa nuova branca dell'Optical SETI, che è nuova, è due o tre anni di cui veramente si sta puntando. Il futuro, allora quel signore lì, forse pochi lo conoscono, e invece è davvero un grande benefattore della scienza tecnologia, è il signor Paul Allen, chi si intende di computer sa benissimo chi è il fratello, per modo di dire, di Bill Gates lo conoscono tutti, il signor Paul Allen lo conosce forse poca gente, ma è stato furbo perché ha gli stessi soldi di Bill Gates, però lui vive quasi 365 giorni all'anno in barca a vela, ha comprato un'isola e i soldi dei computer gli fanno fare una bella vita, però ciò non toglie che è un benefattore per la scienza, cioè ricordate il razzo che ha vinto il premio, come si chiama, che è il primo razzo ad andare nello spazio da privato eccetera eccetera, no? Che ha vinto i 10 miliardi di dollari, sì, di 10 milioni di dollari, scusate. Chi c'era dietro per costruire quell'aereo razzo, eccetera, eccetera? Questo signore. Chi c'è dietro in un progetto estremamente interessante per la ricerca del SETI? Questo signore, che ha tirato fuori, mi sembra, adesso forse l'ho scritto, forse no, ma mi sembra 12 milioni di dollari, pensate, più di 20 miliardi di vecchie lire, per costruire questo nuovo sistema di 350 antenne da 6 metri di diametro che messi su un terreno di un ettaro e interfacciati tra di loro, cioè collegati tra di loro, e che lavorano come se fosse un radiotelescopio da 100 metri di diametro. Questo radiotelescopio, vedete, questo è... sono già i primi che si stanno costruendo, questo radiotelescopio potrà studiare le frequenze da 1000 a 10.000 MHz, quindi c'è dentro quella nostra famosa frequenza estremamente interessante, ma studia anche tutte le altre frequenze. E quello che è importante è che questo radiotelescopio riesce a suddividere tutti i segnali che arrivano, dando origine a 100 milioni di canali, quindi si possono proprio analizzare 100 milioni di canali, quindi è un progetto di grandissimo interesse che dovrebbe essere terminato nel giro di 4-5 anni, questo darà la possibilità, come lo vedete qui, di studiare con proprio maggiore attenzione, con unico proprio fine, lo studio di segnali intelligenti di una regione dello spazio, almeno della nostra galassia, molto più grande, lo vedete con la sfera blu, rispetto a quanto fatto il progetto Phoenix, che ha studiato invece soltanto quella pallina rossa, perché mettendo a disposizione quei radiotelescopi che sono nati con funzioni diverse, hanno potuto studiare una regione più piccola. Quindi ecco che questo Allen Telescope porterà la possibilità di studiare una regione molto più vasta. Quando si dice molto più vasta, ovviamente è sempre limitato, perché insomma noi studiamo, è come se anziché studiare il giardino di casa, se c'è qualcuno nel giardino di casa nostra, studiamo se c'è qualcuno in fondo alla via di casa nostra. Beh, se non abitiamo sul corso 22 marzo, però le vie sono comunque sempre piccole, ecco, per cui, però insomma aumentano le possibilità di ascoltare qualche cosa di interessante. Allora, due parole sul SETI Home, questo benedetto SETI Home. Che cos'è e chi, io spero che domani qualcuno incuriosito si metta a lavorarci anche egli. Cioè, vedete, sono state generate 212.000 bla 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 unità di lavoro da quando esiste il SETI. Cosa vuol dire? Che sono stati presi tutti questi segnali e sono stati suddivisi in pacchettini. Pacchettini che ognuno di noi può scaricare andando nel sito del SETI. Questi segnali sono arrivati dal progetto Phoenix, lo vedete con la padella là, quello che abbiamo visto prima, con il radiotelescopio di Arecibo, che ha studiato quella regione di cielo che vedete tra le due strisce verdi, non si vedono molto bene verdi, comunque vedete dove c'è quella riga rossa un po' tutta arghizzogolata, ecco, quella lì è una traccia di cielo che studia in una sera il radiotelescopio, quella fascia azzurra che vedete è la Via Lattea. Allora, il radiotelescopio, essendo fisso, studia solo quella fascia e quando il cielo gli passa sopra è chiaro che lui ripete ogni tot, va a ristudiare le stesse stelle. E vedete, in 5 mesi di lavoro ha studiato per il SETI, cioè il SETI ha preso il materiale, tutta quella zona di cielo, che è tanta, ma è comunque poca rispetto a quello che è insomma, la dimensione dell'universo, quello che potrebbe vedere quella zona di cielo e il radiotelescopio se si potesse muovere. E vedete che col passare del tempo, quella che prima era una semplice riga rossa, qui è diventata una pittura rupestre. Perché? Perché sono tutte le volte che il cielo gli passava sopra, lui ascoltava le stelle che erano interessanti a noi. Ecco, questo vi dà un'idea del numero di volte che una particolare fonte interessante è stata studiata. Allora, quella verde non è mai stata studiata, poi più diventa vicino al rosso, è stata studiata più volte, cioè il radiotelescopio ha ascoltato più volte quella fonte che sembrava interessante. Poi voi mi dite, ma cosa vuol dire che è una fonte interessante? Dopo ve lo dico. Allora, questo è quello che voi scaricate se vi collegate al sito di SETI Home, che è facile trovarlo, no? In internet fate SETI Home e vi viene fuori, non vi sto a dare, tanto non ve lo ricordereste. Allora, quei dati vengono captati, vedete, poi viene fatta una prima selezione, un check dei dati. Si rimuovono quelle che sono le più facili le interferenze che è proprio facilissimo scartare, lo fa il computer lì direttamente sul posto. A quel punto viene mandato ai candidati, cioè viene mandato a quelli che si sono candidati per estrarre un pacchetto da studiare. Chi arriva chi a casa propria studia il segnale non lo sa se l'extraterrestre gli ha parlato, perché non arriva fino a quel punto. Lui si può accorgere se vede una cosa di quel tipo, quel grafico, e dopo vi faccio vedere come veramente sembrano, assomigliano i grafici. Vedete quel grafico, sono tutte quelle punte, no? Sono tutti i rumori di fondo, però ci sono 3 impulsi, vedete quelle 3 barrette rosse che saltano fuori. Allora, può essere di tutto, però se uno vede una cosa del genere, fa i salti, perché quel segnale viene preso e viene considerato interessante. Quanti sono i segnali di quel tipo che sono considerati interessanti? Beh, ce ne sono 200 circa. Questi sono i più interessanti degli interessanti. Perché? Perché tra quei 200 segnali interessanti li hanno fatti ripassare nel tempo e questi si sono ripresentati. Allora, quel signore giornalista che ha fatto tutto sto casino, cosa ha fatto? È andato nella pagina del SETI Home, forse per la prima volta, poverino. E ha detto, ma tu guarda, sono interessanti questi segnali. Allora poi è andato a vedere il primo della lista e risultava un segnale che era stato sentito per più di una volta, ma non era l'unico. E lui si è fermato lì e ha detto, oh, al SETI c'è un segnale che è stato visto per più di una volta e che ha mandato 3 impulsi come quello. E che viene da una regione tra i pesci e l'ariete, e che viene da 1000 anni luce. Insomma, un po' vero, un po' falso. È andata così. Però se voi c'entravate il giorno prima, e scrivate voi quel pezzo, facevate lo scoop anche voi, no? Perché potevate dire le stesse cose. Quindi vedete come si è fatto lui stesso trarre in inganno, forse perché è poco a conoscenza di quella che era la realtà. Quelle segnate in giallo sono le stelle che sono le più interessanti, quelle che vi ho detto, quelle 200 stelle più interessanti che il radiotelescopio di Arecibo ha ascoltato ripetutamente. Ecco, questo è purtroppo non si vede bene, comunque questo è la sintesi di ogni stella che voi potete andare a vedere poi per proprio conto a voi in internet e vedete che vi dà tutta una serie di parametri, vi dice quante volte è stata ascoltata, che frequenza è, questa è sempre la frequenza proprio vicina ai 1400, quindi ecco perché è interessante. Allora, guardate adesso questo brevissimo filmato. Allora, a casa vostra, quando il computer è spento, tra virgolette, cioè è acceso ma voi non lo usate e avete scaricato il segnale, lavora in questo modo, lui prende e comincia a analizzare tutti i dati, no? Fa ta 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 ta, poi torna e lo riprende, lo rianalizza e ci impiega X tempo voi potete andare, tornare, mangiare il panino e bere la Coca-Cola, e lui va avanti, va avanti, va avanti. Quando ha finito, vi dice ho finito, voi schiacciate il tasto e glielo rimandate indietro a loro. Se vedete una cosa di questo tipo, quello che si sta formando, cioè quella linea che si alza dal fondo, allora avete tutto il diritto di dire wow, perché wow lo disse una volta un signore quando, analizzando non sul Seti Om a casa, ma parliamo addirittura del 1977, una cosa molto simile, ancora con computer non del 2004, ma vide, vedete quella sequenza di numeri là, che per un esperto stanno ad indicare la stessa cosa visiva che voi avete visto prima, cioè un segnale che dal fondo usciva con tre picchi fortissimi e usciva proprio in modo perfetto da quello che era un silenzio di fondo quasi totale. Allora, quel segnale, lui era così entusiasta in quel momento lì che scrisse sul manoscritto che aveva lì, wow, purtroppo quel segnale lì non si è mai più ripresentato. Questo è davvero un segnale che non ha altra spiegazione, oggi come oggi, che un segnale di una possibile fonte, artificiale extraterrestre. Dire che è un segnale extraterrestre, di un'intelligenza extraterrestre, è esagerato, molto esagerato. Dire però che è un segnale non interessante, ma interessantissimo, è la verità. Purtroppo non si è mai più potuto riascoltarlo, puntato in quella zona di cielo, in tutti i radiotelescopi, ma questo che cosa ci dice? Che forse è davvero così, cioè che è davvero un segnale intelligente extraterrestre, perché se là c'è gente che ragiona come noi, noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa, noi abbiamo mandato una volta, chi è un po' più anziano se lo ricorda, un segnale proprio da Arecibo, potentissimo, si fece anche una diretta televisiva, no? Tutti pronti, mandiamo questo segnale che arriverà fra 33.000 anni nella costellazione, non mi ricordo più quale, nell'ammasso globulare, non mi ricordo più quale. Abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo schiacciato un bottone per 25 secondi, abbiamo lanciato questo impulso bestiale e poi, signori, il cinema è finito, buonanotte. Se quei poveracci là ascoltano questo segnale, lo ascoltano per una volta e poi basta, perché non c'è una ripetizione. Quindi si dice, ah, è arrivato, puntiamo sulla Terra, e noi invece continuiamo a trasmettere non più la Raffaella Carrà, ma la signora, come si chiama, non mi viene il nome quella di adesso. Allora, wow aveva queste caratteristiche, cioè la presenza per 2-3 minuti di un segnale con una frequenza tipica dell'idrogeno, pensate, 1420 MHz, più precisa e spaccata di così non si poteva, con una banda non più larga di 10 kHz, cioè vuol dire che era una banda molto ristretta, quindi è come quando voi per chiamare una persona mettete le mani vicino alla bocca, proprio per far sì che il segnale sia più incisivo, loro hanno ristretto questo segnale e superava di 30 volte il rumore di fondo, quindi voleva dire che davvero è stato un segnale di grandissimo, grandissimo interesse. Bene, allora, cosa succede se si crede di averlo captato? Allora, non è così facile, non pensate che i giornalisti possano arrivare immediatamente, si fanno prima, cioè, se voi avete scoperto una cosa, rimandate indietro. Cioè, nel senso, voi sembra di averla scoperta, il vostro computer rimanda indietro il segnale, a voi non vi dicono niente. Perché? Perché innanzitutto si fanno tutte le verifiche del caso. Poi, se affermativo, quelli di Arecibo o di qualunque altro radiotelescopio dicono ad un altro o più radiotelescopi di puntare il cielo, di puntare in quella zona di cielo per ascoltare. Se davvero tutto fa pensare a una cosa extraterrestre di intelligenza, si avvisa che cosa? L'International Astronomical Union innanzitutto, cioè l'ente massimo mondiale dei ricercatori di astronomia, e soprattutto si deve avvisare immediatamente nel massimo segreto il governatore delle Nazioni Unite, perché in base a un accordo dell'articolo 11 di quella roba che leggete qui, lo spazio è di tutti, lo spazio è di nessuno, e quindi qualsiasi iniziativa deve essere presa dalle Nazioni Unite. A questo punto si devono avvisare anche questi tutti enti, sempre nel massimo della segretezza possibile, poi non succederà se davvero, però in teoria dovrebbe essere così, e a quel punto, se noi avremo un segnale extraterrestre, ci si dovrà chiedere, e adesso che facciamo? sapendo che esiste qualcuno che ci ha mandato un segnale. La risposta non potrà venire da nessun privato, da nessun Bill Gates che dice, ah, vi do 5 miliardi per mandare... No, dovrà essere una cosa che l'umanità intera dovrà per una volta tanto mettersi d'accordo, cioè sarà l'ONU a decidere se rispondere o meno a quel segnale, perché capite che se è una stella qua abbastanza vicina, anche se fosse a 40 anni luce, e noi rispondiamo a 40, dopo 40 anni, quelli sanno che noi esistiamo. E quindi se a noi sembra tantissimo, in realtà è pochissimo, e quindi capite che è una responsabilità gigantesca. La domanda che uno si può fare è dire, ma noi possiamo essere stati ascoltati dagli extraterrestri? Allora, ci sono due possibilità, i canali televisivi. I canali televisivi esistono solo da 50 anni, quindi possono aver raggiunto al massimo, parlo di televisione e radio, la distanza di 50 anni luce. Quindi sono segnali, comunque sono segnali debolissimi. Se questi extraterrestri avessero un radiotelescopio di Arecibo, quindi 300 metri di diametro, non riuscirebbero a decodificarli, tanto sarebbero deboli. Sì, se diciamo questi riuscissero a captare i segnali radar mandati dai radar, per esempio militari, o radar quando, tipo l'Arecibo, punta per studiare un asteroide. Allora, l'Arecibo l'ha fatto per diversi asteroidi, l'ha fatto anche per Venere, eccetera, eccetera, cioè manda dei fasci di radio che vengono rimbalzati dalla superficie dei pianeti e degli asteroidi, e quindi noi possiamo fare la morfologia, possiamo studiare la morfologia. Allora, questi fasci di radio, che sono veramente potenti, potrebbero essere captati con un radiotelescopio un pochino più potente, però sono partiti al massimo 30 anni fa, perché questa tecnologia non è più vecchia di 30 anni, quindi stelle alla massima distanza di 30 anni luce ci sono, ma non ce ne sono molti come candidati per poter avere un'intelligenza extraterrestre. Allora, questa quindi è la domanda se gli altri ci possono aver ascoltato, e spero di averlo più o meno esaudita. Il futuro prossimo, abbiamo visto il futuro presente, il futuro prossimo è questo SKA, che sta per Square Kilometer Array, cioè una rete di radiotelescopi non più soltanto di un ettaro, quindi come, ma addirittura di chilometri. Questo permetterebbe di ampliare la ricerca a quasi tutta la nostra galassia. A quel punto lì, se ci hanno mandato davvero un segnale, dovrebbe più o meno arrivare. Vedete, questi sono dei disegni di possibili progetti che sono stati fatti. O un radiotelescopio tipo Arecibo, ma grande davvero un chilometro, oppure una rete di piccoli radiotelescopi che farebbero la stessa cosa. È una questione di costi, è una questione di mille cose diverse, però sono progetti. Allora, la domanda è, ma è l'unico modo per cercare gli extraterrestri? Lasciamo perdere gli UFO. C'è chi ha detto, ed è uscito su Nature negli ultimi mesi, che gli extraterrestri, se vogliono contattarci, non userebbero i segnali radio, perché i segnali radio sarebbe mandare un segnale con un'informazione puntuale, punto e basta. Avrebbero, secondo questi ricercatori, mandato delle sonde puramente proprio senza equipaggio né niente, che nell'arco di milioni di anni avrebbero più o meno scandagliato tutta la nostra galassia. Allora, questo tipo di ricerca, che forse pochi conoscono, è iniziata da 2 anni a questa parte, si chiama SETV, Search for Extraterrestrial Visitation. Che cos'è? È la ricerca di possibili oggetti, possibili stazioni, di possibili, chiamatele come volete, volanti che sono arrivati fino nel nostro sistema solare e si sono nascoste tra, si dice, gli asteroidi del sistema solare, cioè hanno visto che ci siamo e sono lì a studiarci. Allora, chi lo fa questa ricerca? Sono dei ricercatori della NASA che anch'essi hanno dei finanziamenti privati e stanno scandagliando tutte le foto che i telescopi all'infrarosso nostri abbiamo messo nello spazio, hanno studiato il cielo, perché secondo questa ricerca, se esistono delle astronavi di grosse dimensioni nel nostro sistema solare, potrebbero emettere del calore e potrebbero essere così osservate con queste immagini all'infrarosso. Ed è per questo quindi che loro stanno studiando con questo sistema proprio il nostro sistema solare. A loro vantaggio, diciamo così, esiste la famosissima, formula di Drake che, mettendo dentro tutta una serie di parametri, vi dice quali sono le probabilità che una civiltà intelligente extraterrestre può vivere nella nostra galassia. E ne esce un valore, che ci dà la speranza che se una civiltà è esistita, nel giro di pochi milioni di anni ha davvero colonizzato gran parte della nostra galassia. Allora, una domanda che viene spontanea, ve l'anticipo, è: ma se ci sono, come hanno fatto arrivare da distanze enormi? A questa domanda oggi come oggi non c'è una risposta, se non andando in fantastiche, pur sostenute da proprio garanzie scientifiche, ipotesi da Star Trek, una delle principali, che un po' forse ti dico, gli wormhole, che cosa sono? Sono le piegature dello spazio che permettono, attraverso l'accumulo di energie fantastiche, di piegare lo spazio e mettere a contatto due zone lontanissime di una galassia, addirittura dell'universo. Ma capite che siamo nella più sfrenata fantascienza fino a questo momento. Come siano arrivati fin qua, noi non lo sappiamo se ci siamo arrivati. Ma, come vi dicevo all'inizio, la domanda è: ma se sono arrivati e ci conoscono, perché non si fanno vedere? Ognuno di voi può dare la sua spiegazione, io ne ho trovate alcune. Enrico Fermi disse: se non si sono fatti vedere vuol dire che non esistono, e viene chiamato il paradosso di Fermi, perché dice: è passato così tanto tempo dalla nascita dell'universo e della nostra galassia che se ci sono e hanno deciso di farsi conoscere non possono non esistere. In realtà, così modestamente dico, secondo me ci sono anche altri motivi per cui possono esserci e non farsi vedere. Una legge morale che impedisce loro di contattare una società inferiore, in quanto ci potrebbe contaminare culturalmente. Mi sembra che non c'è bisogno di spiegazione. Un'altra ipotesi: siamo una società violenta e poiché la maggior parte delle società extraterrestri evolute ha sradicato la guerra dai loro rapporti, evitano, pur conoscendoci, di venire a contatto con noi. In prossimità della Terra sono giunti solo dei robot, però questi robot hanno un ordine ben preciso, di non manifestarsi avendo scoperto che la Terra possiede una vita intelligente. Quindi magari ci hanno osservato, però queste navi hanno questo ordine, oppure hanno un livello di conoscenza così diverso dal nostro che non riescono a farsi capire. Potrebbe esserci una differenza culturale come tra noi e gli animali. È vero che noi siamo degli esseri veramente intelligenti, autocoscienti, che ci sforziamo di capire l'esterno, ma potrebbe esserci un tale livello che a noi in questo momento è davvero inconcepibile poterci mettere a contatto. Siamo troppo infantili per un rapporto culturale che possa elevare ulteriormente le loro menti, cioè ci considerano un po' davvero molto bassi, così bassi culturalmente, che per loro non ha significato venire a contatto. Venire a contatto con noi significa distruggere la loro esistenza. Perché? Perché potrebbero essere fatti di antimateria. Quindi voi sapete che all'altra forma di materia, dove il positivo e negativo, eccetera, eccetera, e una semplice stretta di mano con noi vorrebbe dire la morte di tutti. Quindi loro ci conoscono, ma non possono fisicamente venire a contatto. E l'ultima ipotesi, e quella forse più suggestiva, è che potrebbe esistere una civiltà aliena, che periodicamente viene vicino a noi, ma se ne guarda bene dal venire a contatto con noi, perché qualunque interferenza potrebbe drammaticamente avere contraccolpi sulla loro vita. Perché? Perché gli extraterrestri siamo noi venuti dal futuro, cioè la nostra civiltà che si è così evoluta tale nel futuro che loro ritornano a farci visita. Ma qui escono, qui nascono quei famosi visioni fantascientifiche per cui se loro uccidessero la nostra civiltà o il nonno di uno di loro, si interromperebbe questa catena e quindi sarebbe impossibile per loro tornare dal futuro. Nulla di tutto questo scientificamente è impossibile. Certamente a questo livello in cui noi ci troviamo è ancora tutto così ipotizzabile. Ed è per questo dunque che non ci rimane che continuare a cercare, pazientare e soprattutto non lasciarsi a volte sviare da quelle che sono delle notizie che hanno solo il senso hanno solo lo scopo di fare un po' di clamore e invece poi la realtà è ben diversa. Io vi ringrazio e sono arrivato alla conclusione.